Arpeggi.
E sorridevi e sapevi sorridere, quei tuoi vent'anni portati così, come si porta un maglione sformato su un paio di jeans. Come si sente la voglia di vivere, che scoppi un giorno e non spieghi il perché. Un pensiero cullato, un amore che è nato e non sai che cos'è. Giorni lunghi tra ieri e domani, giorni strani, giorni a chiedersi tutto cos'era, vedersi ogni sera. Ogni sera passare su a prenderti con quel mio buffo montone orientale. Ogni sera là, a passo di danza, salire le scale e sentire i tuoi.
Modena, 14 giugno 1940. Questa è la data di nascita di Francesco Guccini.
Una nascita, Claudio, un po' casuale, nel senso che lui con Modena non ha molto a che fare, se non proprio il primo libro, il primo romanzo che ha scritto. Il suo nome è collegato fondamentalmente a due città, due luoghi: Bologna, via Paolo Fabbri 43, che è stato il suo nido e il suo rifugio per tanto tempo, e poi Pavana, che è nell'Appennino tosco-emiliano, dove è andato a rifugiarsi da qualche anno a questa parte. Guccini, il cantatore più montanaro che ci sia, forse l'unico, è l'uomo al quale io sono particolarmente legato, perché ho scritto con lui due libri, ed è un uomo che mi ha sempre stupito ogni volta. La prima volta che sono andato da lui a fare un'intervista, sono stato due giorni, mi ha detto: guarda, prima però ti faccio vedere un po' di cose. Allora mi ha fatto vedere il mulino, mi ha fatto vedere i luoghi della sua infanzia, mi ha fatto conoscere i suoi parenti, mi ha fatto conoscere i suoi amici, mi ha portato giù a mangiare al Ponte della Venturina. E il tempo passava, due giorni, e l'intervista non arrivava. Mancava un'ora alla mia partenza, gli ho detto: Francesco, ma l'intervista... Lui mi ha guardato e mi ha detto: ma perché non l'abbiamo già fatta? Perché per lui mostrarmi il suo mondo, andare a funghi, il rumore ossessivo che fa lì mentre, era già un'intervista, era già raccontare il suo mondo. Dice: guarda, per me guardare la televisione non significa niente. Tu apri la finestra, non è meglio della televisione, e vedere questo mondo che si apre alle sue spalle.
Senti, Massimo, ma questa idea di uomo un po' burbero, selvatico, come appare a chi non lo conosce per via della televisione, della sua immagine pubblica, risponde a verità oppure immagino di no?
Beh, negli ultimi anni si è un po', non dico incupito, ma da quando ha qualche problema di vista, quindi può muoversi un po' di meno rispetto a prima, sostiene che gli sono stati strappati via un po' di sogni. Ad esempio, non può più andare a funghi. Gli ho detto: vabbè, ho capito, ma ci sono tante altre cose, che vai 82 anni, anche se non vai più a funghi non cambia mica niente, no? Il suo essere burbero faceva invece proprio parte del suo gioco, del suo personaggio, quindi ridere di tutti e quindi di conseguenza ridere anche di se stesso.
Ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo. Eri bella, lo so, e che bella che sei, di contanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono, e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo tra i tuoi occhi alle mani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te.
E questa è la canzone delle domande consuete. Massimo Cotto, vorrei adesso parlare della particolarissima vocalità di Guccini, che non è la vocalità canonica, che non è Lucio Dalla, insomma, evidentemente, ha questa R molto pronunciata.
Nulla è canonico in lui, in nessuna maniera possibile. Anche la durata delle canzoni è una durata leviatanica, insomma, è fluviale, no, il suo percorso. Una volta mi ha detto che lei mi aveva provato a mettere le sue canzoni nel jukebox, ma dopo 3 minuti si arrestavano, si fermavano perché la durata media dei brani del jukebox era quella, quindi non si può fare. E sempre un altro ricordo che ho è che quando ho registrato il primo disco, quando i tecnici avevano ancora il camice bianco in questo luogo mitico che si chiama la Basilica a Milano, il capo dei tecnici a un certo punto gli ha chiesto: ma quante piste volete utilizzare, quante piste volete incidere? E lui ha detto: quante ne avete? Ma 2 o 4, considerato che i Beatles ne usavano 8, Guccini ha detto: vabbè, ma a me 4 bastano. Il capo dei tecnici ha detto: e cosa pensate di fare? Un'opera lirica, perché erano proprio altri anni. E poi ha detto: ascolta, sì, ma tu ci credi tanto in queste canzoni? E Guccini disse: beh, sì, ma perché io quando ascolto Auschwitz mi viene una malinconia, cambia mestiere, perché la gente poi si suicida. E invece per fortuna non ha cambiato. E soprattutto ha provato a cantare in prima persona quei brani che erano stati interpretati dai Nomadi e dall'Equipe 84, e ha trovato la sua cifra. Fra l'altro, negli ultimi, diciamo, 10-15 anni della sua parabola artistica, era incredibile vedere come ai suoi concerti ci fossero tantissimi giovani, tantissimi ragazzi, che magari quando dovevano comporre musica non la componevano secondo lo stile di Guccini, però che lo consideravano un maestro di pensiero.
Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguere nei sogni il falso dal vero. E il vecchio diceva:
Massimo Cotto, qual era lo sguardo, qual è lo sguardo di Guccini sul mondo attuale, secondo te?
Beh, intanto per quanto riguarda la coniugazione proprio del tempo, è sempre il tempo passato. Quando il tempo futuro appare, non è come con Lucio Dalla, lui se ne è occupato molto raramente e quasi sempre aveva dei contorni negativi, come nel caso del Vecchio e il Bambino, dove immaginava non un futuro post-atomico, ma sicuramente un futuro depersonalizzato. Il suo sguardo sulla società è sempre stato quello di provare a commentare quello che vedeva, ma filtrato con le lenti della poesia. Non era interessato, come molti suoi colleghi cantautori di quegli anni, alla cronaca. Era interessato a prendere un fatto di cronaca, ad esempio la locomotiva, quindi siamo in piena anarchia, e trasformarlo in qualcosa che potesse essere fortemente simbolico. Ho citato la locomotiva, ma mi è venuto in mente quello che diceva Gaber. Una volta Gaber, a un concerto a Bologna, ha detto: guardate, Sting è bravissimo, ma tenetevi il vostro Guccini, perché uno che scrive 13 strofe su una locomotiva è un genio. E quindi l'ha portata avanti così. E anche ad esempio i personaggi storici, oppure i personaggi letterari, pensa a Cyrano. lui sosteneva di essere lui in qualche modo, perché era l'uomo che protestava con il mondo, che amava l'impossibile, ma che al tempo stesso viveva da sconfitto. Viveva senza mai riuscire a realizzare i suoi sogni, vittima anche di sentimenti contrastanti. Quindi da un lato aveva il rigore assoluto della denuncia, dall'altro lato il romanticismo delle emozioni, e quindi è uno dei tanti personaggi cantati da Guccini nei quali tutti quanti noi possiamo identificarci. Diciamolo, noi non amiamo i vincitori, no? Amiamo più le persone che anche nel momento della sconfitta oppure della polvere mantengono la loro dignità, perché sono molto più vicine a noi di quanto lo possano essere gli eroi.
Massimo Cotto, se pensando, che so, a Lucio Dalla, il peso della musica e del testo mi sembrano paritari, nel caso di Guccini invece mi sembra un po' diverso. Chiaramente il peso del testo è totalmente prioritario sulla musica, che a volte è appena sussurrata con arrangiamenti molto leggeri e non particolarmente elaborati sul profilo musicale.
Giustissimo Claudio, è proprio così. Lui è figlio della ballata americana, quella di stampo di Laniano, per cui la struttura della ballata popolare si ripete sempre uguale. A volte non ci sono neanche i ritornelli nelle sue canzoni, ma semplicemente si ripete alla fine della strofa per tre volte l'ultimo verso. Quindi la parte importante è il testo e come la musicalità delle parole ovviamente si sposa agli strumenti, ma da un punto di vista di innovazione è più il Guccini della parola che conta rispetto al Guccini della musica.
Grazie Massimo Cotto, alla prossima.
A te, alla prossima.
Venite più avanti, voi, con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite più avanti, signori imbellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghiri e ignoranza dei primi della classe. Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli orpelli e l'arrivismo allavano da poco, e al fin della licenza io non perdono il corpo. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborse, ruffiani, mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Quei furbi potenti da sempre vi palocco, e al fin della licenza che non perdono e tocco. Quando sono solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia, ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino le donne le ho perdute. E quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendo di consolo, ma dentro di me sento che il grande amore esiste, amo senza peccato, amo ma solo triste, perché Rossana è bella, siamo così diversi, a parlarle non riesco. Le scrivevo dei versi, facciamola finita. Voi preti che vendete a tutti un'altra vita, se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti col vostro credo fisso.